Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa.
Il martedì alle ore 14.
Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Le città invisibili, lettura musicata di Italo Calvino, voce recitante Massimo Popolizio, musiche eseguite dal vivo da Javier Girotto, cura registica Teresa Pedroni, aiuto regia Simone Faucci, assistente alla regia Elena Stabile.
Nella reggia di Kemenfu, nei giardini di Magnolie, il grande imperatore Kublai Khan passeggia ascoltando le lunghe relazioni di viaggio di Marco Polo nel succedersi delle stagioni. Non è detto che il grande Kublai Khan creda a tutto quello che dice Marco Polo quando gli descrive le città visitate nelle sue ambascerie, ma certo, l'imperatore continua ad ascoltare il giovane veneziano con più curiosità e attenzione che ogni altro suo messo. Nella vita degli imperatori c'è un momento che segue all'orgoglio per l'ampiezza sterminata dei territori conquistati. È il momento disperato in cui si scopre che questo impero, che c'era sembrato la somma di tutte le meraviglie, è uno sfacelo senza fine né forma, che la sua corruzione è troppo incancrenita perché il nostro scettro possa mettervi riparo, che il trionfo sui sovrani avversari ci ha fatto eredi della loro lunga rovina. Solo nei resoconti di Marco Polo Kublai Khan riusciva a discernere, attraverso le muraglie e le torri destinate a crollare, la filigrana di un disegno così sottile da sfuggire al morso delle termiti. Thank you. A che ti serve, Marco? Tanto viaggiare. Gli altri ambasciatori mi avvertono di carestie, di concussioni, di congiure, oppure mi segnalano miniere di turchesi nuovamente scoperte, proposte di forniture di lane damascate. E tu, Marco, torni dai paesi altrettanto lontani e tutto quello che sai dirmi sono i pensieri che vengono a chi prende il fresco la sera seduto sulla soglia di casa. Il mio sguardo è quello di chi sta assorto e medita, lo ammetto, ma il tuo non dovrebbe essere così. Tu attraversi arcipelaghi, tundre, catene di montagne. Tanto varrebbe che non ti muovessi da qui. Avanzi con il capo voltato sempre all'indietro. Ciò che vedi è sempre alle tue spalle. Il tuo viaggio si svolge sempre nel passato. Hai viaggi per rivivere il tuo passato o viaggi per ritrovare il tuo futuro? Eccellentissimo Kublai, quello che cerco è sempre qualche cosa davanti a me. E anche se si tratta del passato, è un passato che cambia man mano che io avanzo nel viaggio. Il passato di un viaggiatore cambia a seconda dell'itinerario compiuto. Arrivando in ogni nuova città, il viaggiatore ritrova un suo passato che non sapeva più d'avere. Il viaggiatore entra in una città, vede qualcuno in piazza vivere una vita o un istante che potevano essere suoi. Al posto di quell'uomo ora avrebbe potuto esserci lui, se si fosse fermato nel tempo, tanto tempo prima, oppure se tanto tempo prima ad un crocevia, invece di prendere una strada, avesse preso quella opposta e dopo un lungo giro fosse venuto a trovarsi al posto di quell'uomo in quella piazza. Ormai, da quel suo passato vero o ipotetico, lui è escluso. Non può fermarsi, deve proseguire fino ad un'altra città, dove lo aspetta un altro suo passato, o qualcosa che forse era stato un suo possibile futuro. E ora è il presente di qualcun altro. I futuri non realizzati sono solo rami del passato, rami secchi. Ascolta, eccellentissimo Kublai, al di là di sei fiumi e tre catene di montagne ancora, sorge Zora, città che chi l'ha vista una volta non può più dimenticare. Il suo segreto è il modo in cui la vista scorre su figure che si succedono come in una partitura musicale nella quale non si può cambiare né spostare nessuna nota. L'uomo che sa a memoria come è fatta Zora la notte quando non può dormire, immagina di camminare per le sue vie e ricorda l'ordine in cui si succedono l'orologio di rame, la tenda a strisce del barbiere, lo zampillio dei nove schizzi, la torre di vetro dell'astronomo, l'edicola del venditore di cocomeri, la statua dell'eremita e del leone, il bagno turco, il caffè all'angolo, la traversa che va al porto. Questa città che non si cancella dalla mente è come un'armatura o un reticolo nelle cui caselle ognuno può disporre le cose che vuole ricordare: nomi di uomini illustri, virtù, numeri, costellazioni, date di battaglie, gli uomini più sapienti del mondo, sono quelli che ricordano a mente Zora. Inutilmente, magnanimo Kublai, tenterò di descriverti la città di Isidora. All'uomo che cavalca lungamente per terreni selvatici viene desiderio di una città e finalmente giunge a Isidora, città dove i palazzi hanno scale a chiocciola incrostate di chiocciole marine, dove si fabbricano a regola d'arte cannocchiali e violini, dove, quando il forestiero è incerto tra due donne, ne incontra sempre una terza, dove le lotte dei galli degenerano in risse sanguinose tra gli scommettitori. Ecco, a tutte queste cose l'uomo pensava quando desiderava una città. Isidora, dunque, è la città dei suoi sogni, con una differenza. La città sognata conteneva lui giovane. A Isidora lui arriva in tarda età. Nella piazza c'è il muretto dei vecchi che guardano passare la gioventù. Lui, l'uomo, è seduto in fila con loro e i desideri sono già ricordi. Entrai in Ipazia un mattino, un giardino di magnolie si specchiava su lagune azzurre. Io andavo tra le siepi, sicuro di scoprire belle giovani dame fare il bagno, ma in fondo all'acqua vedevo i granchi che mordevano gli occhi delle suicide con la pietra legata al collo e i capelli verdi di alghe. Mi sentii defraudato e volli chiedere giustizia al sultano. Salii le scale di porfido, attraversai sei cortili di maiolica con zampilli. La sala nel mezzo era sbarrata da inferriate. I forzati con nere catene al piede issavano rocce di basalto a una cava che s'apre sottoterra. Non mi restava che interrogare i filosofi. Così, in una nuvola di fumo, mi apparvero gli occhi inebetiti di un adolescente sdraiato su una stuoia che non staccava le labbra da una pipa d'oppio. «Dov'è il sapiente?» chiesi. il fumatore indicò fuori dalla finestra. Era un giardino con giochi infantili, i birilli, l'altalena, la trottola. Il filosofo sedeva sul prato e disse: «I segni formano una lingua e non quella che credi di conoscere». Capii che dovevo liberarmi dalle immagini che fin qui mi avevano annunciato le cose che cercavo. E solo così io sarei riuscito ad intendere il linguaggio di Ipazia. Certo, anche a Ipazia verrà il giorno in cui il mio solo desiderio sarà partire, ma so che non dovrò scendere al porto, ma salire sul pennacolo più alto della rocca ed aspettare che una nave passi lassù. Ma passerà mai? Non c'è linguaggio senza inganno.
D'ora in avanti, Marco, sarò io a descrivere le città e tu verificherai se esistono e se sono come io le ho pensate. Comincerò a chiederti di una città a scale esposta a scirocco su un golfo a mezzaluna. Ora dirò qualcuna delle meraviglie che contiene. Una vasca di vetro alta come un duomo per seguire il nuoto e il volo dei pesci rondine e trarne auspicio. una piazza con intorno una tavola di marmo fatta a ferro di cavallo, con la tovaglia pure in marmo, imbandita con cibi e bevande tutte in marmo. Sire, eri distratto. Di questa città ti stavo raccontando quando mi hai interrotto. Non ha nome né luogo. E ti ripeto la ragione per cui la descrivevo. Dal numero delle città immaginabili occorre escludere quelle i cui elementi si sommano senza un filo che li connetta, senza una regola interna, una prospettiva o un discorso. È delle città come dei sogni. Tutto l'immaginabile può essere sognato, ma anche il sogno più inatteso è un rebus che nasconde un desiderio, oppure il suo rovescio, cioè una paura. La città come i sogni sono costruite di desideri e di paure. Anche se il filo del loro discorso è segreto, ogni cosa ne nasconde un'altra. Anche le città credono di essere opera della mente o del caso, ma né l'una né l'altro bastano a tenere su le loro mura. Di una città io non godo le 7 o le 77 meraviglie, ma la risposta che dà ad una tua domanda.
Le tue città non esistono, Marco. Forse non sono mai esistite. Per certo non esisteranno più. Ma perché ti trastulli con favole consolanti? Io so bene che il mio impero marcisce come un cadavere nella palude, il cui contagio appesta tanto i corvi che lo beccano quanto i bambù che crescono concimati dal suo liquame. Perché non mi parli di questo? Perché menti all'imperatore dei Tartari, straniero? Sire eccellentissimo. Ah sì? L'impero è malato e quel che è peggio cerca di assuefarsi alle sue piaghe. Ma il fine delle esplorazioni è questo. Scrutando le tracce di felicità che ancora si intravedono, io ne misuro la penuria. Se vuoi sapere quanto buio hai intorno, devi aguzzare lo sguardo sulle fioche luci lontane. Io non ho desideri né paure, e i miei sogni sono composti o dalla mente o dal caso. Di capo a 3 giornate, andando verso mezzodì, l'uomo si incontra ad Anastasia, città bagnata da canali concentrici e sorvolata da aquiloni. Dovrei ora numerare le merci che qui si comprano con vantaggio: agata, onice, crisopazzo e altre varietà di calcedonio. Dire delle donne che ho visto fare il bagno nella vasca di un giardino e che talvolta invitano il passeggero a spogliarsi con loro e a rincorrerle nell'acqua. La descrizione di Anastasia non fa che risvegliare i desideri uno per volta, per obbligarti poi a soffocarli. A chi si trova un mattino in mezzo ad Anastasia, i desideri si risvegliano tutti insieme e ti circondano. La città ti appare come un tutto in cui nessun desiderio va perduto e di cui tu fai parte. E poiché essa gode tutto quello che tu non godi, a te non resta che abitare questo desiderio ed esserne contento. Questo potere, che ora dicono maligno e ora benigno, è questo il potere che ha Anastasia, città ingannatrice. Se per 8 ore al giorno tu lavori come un tagliatore di agate, onici, crisopazzi, la tua fatica che dà forma al desiderio prende dal desiderio la sua forma e tu credi di godere per tutta Anastasia mentre non ne sei che lo schiavo.
là, dopo 6 giorni e 7 notti, l'uomo arriva a Zobeide, città bianca, ben esposta alla luna, con vie che girano su se stesse come in un gomitolo. Si racconta questo della sua fondazione. Uomini di nazioni diverse ebbero un sogno uguale. Videro una donna correre di notte per una città sconosciuta. La videro da dietro, coi capelli lunghi, ed era nuda. Sognarono di inseguirla. Gira, gira, ognuno la perdette. Dopo il sogno andarono cercando quella città. Non la trovarono, ma si trovarono tra di loro e decisero di costruire una città come era nel sogno. Della disposizione delle strade, ognuno rifece il percorso del suo inseguimento. Nel punto in cui aveva perso le tracce della fuggitiva, uno ordinò di costruire mura in modo che non gli potesse più scappare. Questa fu la città di Zobeide, in cui quegli uomini si stabilirono aspettando che una notte si ripetesse quella scena. Ma nessuno di loro, né nel sonno né da sveglio, vide mai più la donna. Nuovi uomini arrivarono da altri paesi, avendo avuto un sogno come il loro, e nella città di Zobeide riconoscevano qualcosa delle vie apparse in sogno, e così cambiavano di posto ai porticati e alle scale perché somigliassero di più al cammino fatto dalla donna inseguita, e perché nel punto in cui era sparita non le restasse più via di scampo. Ma i primi arrivati non capirono mai che cosa tresse questa gente a Zobeide, in questa in fondo brutta città, e in questa trappola.
Thank you.
Le città di cui mi parli, Marco, sono sempre diverse da quello che ho pensato io. Eppure io ho costruito nella mia mente un modello di città da cui dedurre tutte le città possibili. Esso racchiude tutto quello che risponde alla norma. E siccome le città che esistono s'allontanano in vario grado dalla norma, mi basta prevedere le eccezioni alla norma e calcolarne le combinazioni più probabili. Marco, ti racconterò cosa ho sognato questa notte. In mezzo a una terra piatta e gialla, cosparsa di meteoriti e massi erratici, vedevo di lontano elevarsi le guglie di una città dai pinnacoli sottili, fatti in modo che la luna possa posarsi ora sull'uno, ora sull'altro, o dondolare appesa ai cavi della gru. Sire, la città che hai sognato è la Lage. Questi inviti alla sosta nel cielo notturno, i suoi abitanti li disposero perché la luna conceda ad ogni cosa nella città di crescere e ricrescere senza fine. No, ma c'è qualcosa che tu non sai, Marco. Riconoscente, la luna ha dato alla città di La Lage un privilegio più raro: crescere in leggerezza. Ora, eccellentissimo, vi dirò come è fatta Ottavia, città ragnatela. C'è un precipizio in mezzo a due montagne scoscese. La città è sul vuoto, legata alle due creste con funi, catene e passerelle. Si cammina sulle traversine di legno, attenti a non mettere il piede negli intervalli, e ci si aggrappa alle maniglie di canapa. Sotto non c'è niente, per centinaia e centinaia di metri. Qualche nuvola scorre e si intravede più in basso il fondo del burrone. E questa è la base della città, una rete che serve da passaggio e da sostegno. Tutto il resto, invece di elevarsi sopra, sta appeso sotto. Scale di corda, amache, case fatte a sacco, attaccapanni, terrazzi come navicelle, otri d'acqua, becchi del gas, girarrosti, montacarichi, docce, trapezzi, teleferiche, lampadari, vasi con piante dal fogliame, pendulo. Sospesa sull'abisso, la vita degli abitanti di Ottavia è meno incerta che in altre città. Sanno che più di tanto la rete non regge. La città di Sofronia si compone di due mezze città. In una c'è il grande ottovolante dalle ripide gobbe, la giostra con la raggiera di catene, la ruota dalle gabbie girevoli, il pozzo della morte coi motociclisti a testa in giù e la cupola del circolo col grappolo dei trapezzi che pende in mezzo. L'altra mezza città è di pietra e di marmo, con la banca, i palazzi, gli opifici, il mattatoio, la scuola e tutto il resto. Una delle mezze città è fissa, l'altra è provvisoria. E quando il tempo della sua sosta è finito, la schiodano, la smontano e la portano via per trapiantarla nei terreni vaghi di un'altra mezza città. Così ogni anno arriva un giorno in cui i manovali staccano i frontoni di marmo, calano i muri di pietra, i piloni di cemento, smontano il ministero, il monumento, la raffineria di petrolio, l'ospedale e la scuola e li caricano sui rimorchi per seguire di piazza in piazza l'itinerario di ogni anno. Qui resta la mezza sofronia dei tirassegni e delle giostre, con il grido sospeso dalla navicella dell'ottovolante a capofitto. E comincia a contare quanti mesi, quanti giorni dovrà aspettare prima che ritorni la carovana e la vita intera ricominci. Dopo aver marciato 7 giorni attraverso boscaglie, chi va a Bauci non riesce a vederla ed è arrivato. I sottili trampoli che s'alzano dal suolo a gran distanza l'uno dall'altro e si perdono sopra le nubi sostengono la città. Ci si sale con scalette. A terra gli abitanti si mostrano di rado. Hanno già tutto l'occorrente lassù e preferiscono non scendere. Nulla della città tocca il suolo, tranne quelle lunghe gambe da fenicottero a cui si appoggia. E nelle giornate luminose, l'ombra traforata ed angolosa che si disegna sul fogliame. 3 ipotesi si danno sugli abitanti di Bauci. Primo, che odino la terra. Secondo, che la rispettino al punto di evitare ogni contatto. Terzo, che la amino com'era prima di loro e con cannocchiali e telescopi puntati in giù non si stanchino di passarla in rassegna foglia a foglia, sasso a sasso, formica per formica, contemplando affascinati la propria assenza.
Thank you.
Marco, ai piedi del mio trono si estende un pavimento di maiolica. Tu, Marco, mi sciorini il campionario delle mercanzie riportate dai tuoi viaggi ai confini dell'impero. Un elmo, una conchiglia, una noce di cocco, un ventaglio. Disponendo in un certo ordine gli oggetti sulle piastrelle bianche e nere e via via spostandoli con mosse studiate, tu cerchi di rappresentare ai miei occhi le vicissitudini di remoti capoluoghi. Io, Kublai Khan, sono un attento giocatore di scacchi e, seguendo i tuoi gesti, osservo che certi pezzi implicano o escludono la vicinanza di altri pezzi o si spostano secondo certe linee. Se ogni città è come una partita a scacchi, il giorno in cui arriverò a conoscerne le regole, possiederò finalmente il mio impero, anche se mai riuscirò a conoscere tutte le città che contiene. Mi basta questa scacchiera, con i suoi pezzi dalle forme esattamente classificabili. Un cavallo può rappresentare un vero cavallo, o un corteo di carrozze, o un esercito in marcia, o un monumento equestre. Una regina può rappresentare una dama affacciata al balcone in una notte di luna. Ma adesso è il perché del gioco a sfuggirmi. Il fine di ogni partita è una vincita o una perdita. Ma di cosa? Qual è la vera posta? Allo scacco matto, sotto il piede del re sbalzato via dalla mano del vincitore, resta un quadrato nero o bianco. La conquista definitiva di cui i multiformi tesori dell'impero non sono involucri illusori, ebbene tutto questo si riduce ad un tassello di legno piallato, cioè al nulla. La tua scacchiera, eccellentissimo, è un intarsio di due legni, no? Ebano ed acero. Il tassello sul quale si fissa il tuo sguardo illuminato fu tagliato in uno strato del tronco che crebbe in un anno di siccità. Vedi come si dispongono le fibre? E qui si scorge un nodo appena accennato. Questa è una gemma che tentò di spuntare in un giorno di primavera precoce, ma la brina della notte l'obbligò a desistere. Ecco un poro più grosso. Forse è stato il nido di una larva e non di un tarlo, perché appena nato avrebbe continuato a scavare, ma di un bruco che rosicchiò le foglie e fu la causa per cui l'albero fu scelto per essere abbattuto. E questo margine fu inciso dall'ebanista. Marco, tu vieni a parlarmi di boschi d'ebano, della siccità, delle gemme, della primavera precoce, di ebanisti e soprattutto, mio eccellentissimo, di ricordi di viaggiatori.
Thank you.
Melania, ogni volta che si entra nella piazza ci si trova in mezzo a un dialogo. Il soldato millantatore e il parassita uscendo da una porta si incontrano con il giovane scialacquatore e la meritrice. Oppure il padre avaro dalla soglia fa le ultime raccomandazioni alla figlia amorosa ed è interrotto dal servo sciocco che va a portare un biglietto alla mezzana. Si ritorna a Melania dopo anni e si ritrova lo stesso dialogo che continua. Ma nel frattempo sono morti il parassita, la mezzana e il padre avaro. E così il soldato millantatore, la figlia amorosa e il servo sciocco hanno preso il loro posto, sostituiti a loro volta da nuovi personaggi, dall'ipocrita, dalla confidente e dall'astrologo. La popolazione di Melania si rinnova. I dialoganti muoiono e intanto nascono quelli che prenderanno posto a loro volta nel dialogo. Si producono e riproducono cambiamenti a catena finché tutte le parti non sono distribuite di nuovo. Ma intanto al vecchio irato continua a rispondere la servetta spiritosa. L'usuraio non smette di inseguire il giovane diseredato e la nutrice di consolare la figliastra, anche se nessuno di loro conserva gli occhi e la voce che aveva nella scena precedente. Col passare del tempo, anche le parti non sono più esattamente le stesse di prima. Chi s'affaccia alla piazza in momenti successivi sente, di atto in atto, che il teatro cambia, anche se le vite degli abitanti di Melania sono troppo brevi per accorgersene. Dalla città di Zirma i viaggiatori tornano con ricordi ben distinti. Un negro cieco che grida nella folla, un pazzo che si sporge dal cornicione di un grattacielo, una ragazza che passeggia con un puma legato al guinzaglio. In realtà è così. Molti dei ciechi che battono il bastone sui selciati di Zirma sono negri. In ogni grattacielo c'è qualcuno che impazzisce e tutti i pazzi passano le ore sui cornicioni e non c'è un puma che non sia allevato per un capriccio di una ragazza. La città è ridondante. Si ripete perché qualcosa arrivi a fissarsi nella mente. Anche io torno a Zirma e il mio ricordo comprende dirigibili che volano in tutti i sensi all'altezza delle finestre, vie di botteghe dove si disegnano tatuaggi sulla pelle dei marinai, treni sotterranei stipate di donne obese in preda all'afa. I compagni che erano con me giurano di aver visto un solo dirigibile, un solo tatuatore e una sola donna cannone farsi vento sulla piattaforma di un vagone. La memoria è ridondante, ripete i segni, li ripete perché la città cominci ad esistere. Thank you.
Dunque, Marco, è davvero un viaggio nella memoria il tuo. È per smaltire un carico di nostalgia che sei andato tanto lontano? E ora con la stiva piena di rimpianti fai ritorno dalle tue spedizioni. Magri acquisti, a dire il vero, per un mercante della Serenissima. Dai, confessa. Cos'è che contrabbandi? Stati d'animo? Stati di grazia? Energie? Io non so quando hai avuto il tempo di visitare tutti i paesi che mi descrivi, ma a me sembra che tu non ti sia mai mosso da questo giardino. Sire, ogni cosa che io vedo e faccio prende uno spazio della mente dove regna la stessa calma di qui, la stessa penombra, lo stesso silenzio percorso dai fruscii delle foglie. Nel momento in cui io mi concentro a riflettere, mi trovo sempre in questo giardino, a quest'ora della sera, al tuo augusto cospetto, pur seguitando senza un minuto di sosta a risalire un fiume verde di coccodrilli o a contare i barili di pesce salato che calano nella stiva. Forse questo giardino esiste soltanto all'ombra delle nostre palpebre abbassate. E mai abbiamo interrotto, tu di sollevare polvere sui campi di battaglia, io di contare ai secchi e sacchi di pepe in lontani mercati, ma ogni volta che socchiudiamo gli occhi in mezzo al frastuono e alla calca, ci è concesso di ritirarci qui, vestiti di kimoni di seta, a considerare quello che stiamo vedendo e vivendo, a tirar somme e a contemplare il lontano. Forse, Marco, questo nostro dialogo si sta svolgendo tra due straccioni soprannominati Kublai Khan e Marco Polo, che stanno rovistando in uno scarico di spazzatura ammucchiando rottami arrugginiti, brandelli di stoffa e cartacce. Due ubriachi che per pochi sorsi di cattivo vino vedono splendere intorno a loro tutti i tesori dell'Oriente. Sire, forse del mondo sono rimaste solo due cose. Un terreno vago, ricoperto di immondezzai, e il giardino pensile della reggia del Gran Khan. Sono le nostre palpebre che li separano, ma non si sa qual è il dentro e qual è il fuori. A Chloe, grande città, le persone che passano per le vie non si conoscono. Al vedersi immaginano mille cose l'uno dell'altro, gli incontri che potrebbero avvenire tra di loro, le conversazioni, le sorprese, le carezze e i morsi. Ma nessuno saluta nessuno. Gli sguardi si incrociano per un secondo e poi si sfuggono, cercano altri sguardi e non si fermano. Passa una ragazza che fa girare un parasole appoggiato alla spalla e anche un poco il tondo delle natiche. Passa una donna di nero vestita che dimostra tutti i suoi anni con gli occhi inquieti sotto il velo e le labbra tremanti. Passa un gigante tatuato. Passa un uomo giovane con i capelli bianchi, una nana e due gemelle vestite di corallo. Qualcosa corre tra loro, uno scambiarsi di sguardi, come linee che collegano una figura all'altra e disegnano frecce, stelle, triangoli,
finché tutte le combinazioni non sono esaurite e altri personaggi entrano in scena. Un cieco con un ghepardo alla catena, una cortigiana col ventaglio di piume di struzzo, un efebo, una donna cannone. Così, tra chi per caso si trova insieme a ripararsi dalla pioggia sotto il porticato o sosta ad ascoltare la banda in piazza, si inconsumano incontri, seduzioni, amplessi, orge, senza che ci si scambi una parola, senza che ci si sfiori con un dito, quasi senza alzare gli occhi. Una vibrazione lussuriosa muove continuamente Chloe, la più casta delle città. Se per caso uomini e donne cominciassero a vivere i loro effimeri sogni, ogni fantasma diventerebbe una persona con cui comunicare, una storia di inseguimenti, di finzioni, di malintesi, di urti, di oppressioni, e la giostra delle fantasie si fermerebbe. Non è felice la vita nella città di Raissa. Per le strade la gente cammina torcendosi le mani, impreca ai bambini che piangono, s'appoggia ai parapetti del fiume con le tempie tra i pugni. Alla mattina si sveglia da un brutto sogno e ne comincia un altro. Tra i banconi, dove ci si schiaccia tutti i momenti le dita con il martello, o ci si punge col l'ago, o davanti alle file di bicchieri vuoti sullo zinco delle bettole, meno male che le teste chine ti risparmiano dagli sguardi torvi. E dentro le case è peggio. D'estate le finestre rintronano di litigi e piatti rotti. Eppure, a Raissa, a ogni momento, c'è un bambino che da una finestra grida ad un cane il quale è saltato su una tettoia per mordere un pezzo di polenta caduto ad un muratore che dall'alto dell'impalcatura ha sussurrato «Gioia mia, lasciami intingere» a una giovane ostessa che solleva un piatto di ragù sotto la pergola, contenta lei di servirlo all'ombrellaio che festeggia un buon affare, cioè un parasole di pizzo bianco comprato da una gran dama per pavoneggiarsi alle corse, innamorata di un ufficiale che le ha sorriso nel saltare l'ultima siepe, felice lui, ma più felice ancora il suo cavallo, che volava sugli ostacoli, vedendo volare in cielo un francolino, felice uccello liberato dalla gabbia da un pittore, felice pure lui di averlo dipinto piuma per piuma, picchiettato di rosso e di giallo nella miniatura di quella pagina del libro in cui il filosofo dice: anche a Raissa, città triste, corre un filo invisibile che allaccia un essere vivente all'altro per un attimo e poi si disfa e poi torna a tendersi tra i punti in movimento, disegnando nuove rapide figure, così che a ogni secondo la città infelice contiene una città felice che nemmeno sa di esistere.
Thank you.
Eccellentissimo Kublai Khan, io parlo, ma chi m'ascolta trattiene solo le parole che aspetta. Una è la descrizione del mondo a cui tu presti benigno orecchio, altra, quella che farà il giro dei capannelli di scaricatori e gondolieri sulle fondamenta di casa mia, il giorno del mio ritorno. Altra ancora quella che potrei dettare in tarda età, se venissi fatto prigioniero da pirati genovesi e messo in ceppi nella stessa cella con uno scrivano di romanzi d'avventura. Chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio.
Alle volte, Marco, mi pare che la tua voce mi giunga da lontano, mentre sono prigioniero di un presente vistoso e invivibile in cui tutte le forme di convivenza umana sono giunte ad un estremo del loro ciclo e non si può immaginare quali nuove forme prenderanno. E ascolto dalla tua voce le ragioni invisibili di cui le città vivevano e per cui forse dopo morte rivivranno. Marco, tu che esplori intorno e vedi segni, saprai dirmi verso quale di questi futuri ci spingono i venti propizi? Ecco, questo Atlante contiene anche le carte di terre promesse visitate col pensiero, ma non ancora scoperte o fondate. La nuova Atlantide, Utopia, la città del sole, Oceania, Armonia, Icaria. Ah,
ma per questi porti, eccellentissimo sire, io non saprei tracciare la rotta sulla carta né fissare la data dell'approdo.
Però alle volte mi basta uno scorcio che s'apre nel bel mezzo di un paesaggio incongruo, un affiorare di luci nella nebbia, il dialogo di due passanti che si incontrano nel viavai, per pensare che, partendo di lì, metterò assieme pezzo a pezzo la città perfetta. Se ti dico che la città a cui tende il mio viaggio è discontinua nello spazio e nel tempo, tu non devi credere che si possa smettere di cercarla. Forse, mentre noi parliamo, sta affiorando, sparsa entro i confini del tuo impero. Puoi rintracciarla, ma solo nel modo che io ti ho detto. Ah. Tutto è inutile, Marco, se l'ultimo approdo non può essere che la città infernale. Ed è là, in fondo, che, in una spirale sempre più stretta, ci risucchia la corrente, no? Eccellentissimo Kublai, l'inferno dei viventi,
non è qualcosa che sarà. Se ce n'è uno, è quello che è già qui. L'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventare parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui. Cercare e saper riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno e farlo durare e dargli spazio. Thank you.
Lo spettacolo Le città invisibili, lettura musicata di Italo Calvino, voce recitante Massimo Popolizio, musiche eseguite dal vivo da Javier Girotto, cura registica Teresa Pedroni, aiuto regia Simone Faucci, assistente alla regia Elena Stabile. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Maurizio Donadoni, autore e attore del documentario teatrale Matteotti Medley, a Roma al Teatro Basilica dal 14 al 19 maggio 2024. Ben trovato.
Ciao, ciao a tutti.
Ci presenti questo lavoro? Di cosa si tratta?
È un documentario teatrale, quindi uno spettacolo basato tutto su documenti, anche perché trattandosi di un fatto storico che è stato molto importante per la nostra nazione. 100 anni fa, quest'anno ricorre proprio il centenario del rapimento, della morte di Giacomo Matteotti, è uscito da un forte lavoro documentale, insomma. Però viene raccontato anche con degli interventi musicali, insomma, per questo che si chiama medley. Vorrei che la gente optasse a seconda dei gusti per definirlo delle canzoni interrotte da teatro civile o del teatro civile interrotto da canzoni, canzoni d'epoca ovviamente, per dare anche un respiro un po' più ampio, perché se no, se sei tutto attaccato ai documenti, può diventare anche un po' oneroso. Invece lo spettacolo poi risulta godibile, perché come sempre anche i grandi avvenimenti sono intessuti di piccole cose, tipo che Matteotti amava fare il canottaggio, che si era comprato una macchina nel 1914, che era un fan sfegatato di Eleonora Duse, eccetera, 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 insieme poi alle cose un po' più note, le vicende politiche, il rapimento, l'assassinio. Però era una persona, direi, un eroe di tutti i giorni, perché aveva una famiglia, aveva una moglie che adorava, aveva tre figli che avevano i loro soprannomi, Bughi, Strombolizio e Cialda. La moglie, che si chiamava Delia, era una romanziera, una poetessa, chiamava lui Giachi e lui chiamava lei Chini. E poi per vezzo, siccome conoscevano le lingue straniere, ogni tanto nelle lettere italianizzavano dei termini tipo non forgettarmi, non dimenticarmi, oppure chisso. Quindi è un alternarsi di piccola storia e di grande storia, costellata da canzoni che poi a un certo punto la gente canta, anche l'ultima delle quali Non ti scordar di me, la cantiamo tutti insieme, anche se è del 38, però insomma rende l'idea, eccetera eccetera. Quindi uno spettacolo godibile in onore di una persona a cui dobbiamo tanto.
Com'era nato tutto e che materiali hai messo insieme?
È nato tanto, tanto tempo fa, quando ero a Chieti con Natalia Di Iorio. Siccome a Chieti c'è stato il processo del 26 agli assassini di Matteotti, che in realtà poi si era trasformato quasi in un processo a Matteotti, Natalia mi chiese: perché non facciamo qualcosa proprio qui a Chieti? Anche perché c'era un professore, Luciano Di Titti, un giornalista, che aveva scritto un bel libro proprio sul processo di Chieti. Abbiamo lavorato quasi 20 anni fa, insomma, con i ragazzi di Chieti, e ne avevamo fatto una prima versione. Nel tempo ho continuato a studiare, a lavorarci, naturalmente ci sono tanti libri, Mauro Canali, di Orlando, sono andato anche all'archivio di Stato a vedere i documenti originali. Cosa mi ha interessato? Il fatto che, per esempio, ancora oggi non sia ricordato molto, anche se è il numero 4 tra le persone che hanno il maggior numero di vie e di piazze dedicate in Italia. Cioè, il primo è Garibaldi, il secondo è Dante Alighieri, il terzo è Mattini, il quarto è Matteotti. Quindi una via Matteotti con una piazza Matteotti su un punto di tutto. Però se chiedi alle persone, io stesso, più che dire deputato socialista rapito e assassinato da una squadra dei fascisti nel 1924, no, il 10 di giugno non è che si dice. In più lui stesso aveva detto, sai, ogni epoca c'ha i suoi martiri, i suoi inutili eroi che con il loro sacrificio hanno aperto la strada agli occhi agli altri. E quindi un po' se l'aspettava, che mettendosi di traverso contro Mussolini sarebbe andato a finire male. Con tutto ciò però, un po' come Pasolini, non è che si augurava la morte, aveva già prenotato le vacanze in Abruzzo, per dire, l'anno lì. E questa sua quotidianità e insieme eroicità è una cosa che mi ha colpito. perché poi il suo socialismo non era un socialismo parolaio, retorico, che prevedeva anche un bel ristorante alla fine, no, era molto dettagliato, preciso, puntiglioso, non era molto popolare, stava attaccato ai fatti, era un documentatore, era nemmeno sostenuto tanto dai suoi, gli altri non c'erano i pistoli, gli altri compagni facevano la tempesta per via dell'irruenza quando parlava, non passava la voce, insomma. Quindi ha tante doti che la stragrande maggioranza di noi italiani non ha. E noi amiamo un po' il melò, amiamo la retorica, amiamo i titoli ad effetto, in percentuale dico. E quindi questa sua poca popolarità, questo suo sacrificio, anche da un certo punto di vista, come diceva lui, inutile, mi ha colpito molto. E siccome penso che l'attore, l'autore, debba dare voce anche a chi la voce non ce l'ha più e rendere di nuovo visibile quel che ormai è diventato invisibile, che mi sono appassionato. Poi lo spettacolo non è per niente moralista. Io ti racconto le cose e insieme le imparo anch'io tutte le volte, le approfondisco, anche perché durante lo spettacolo è che si può dire tutto perché deve stare nell'ora e mezza canonica. Però dopo lo spettacolo ci si trattiene, vedo che la gente resta, ci si fa delle domande, ci si danno delle risposte. Quindi continua anche oltre la fine classica dello spettacolo.
Il documentario teatrale Matteotti Medley a Roma al Teatro Basilica dal 14 al 19 maggio 2024. Un saluto e un ringraziamento all'autore e attore Maurizio Donadoni. A presto!
Grazie, spero di vedervi lì, vi ringrazio tutti.
Con Pietro D'Attola, direttore artistico della 14ª edizione di Inventaria, la festa del Teatro Off a Roma in 4 teatri dal 10 maggio al 13 giugno 2024. Ben trovato.
Grazie mille, buongiorno.
Spieghiamo cos'è.
Inventaria è la festa del Teatro Off, è un festival teatrale che si concentra sulla drammaturgia contemporanea messa in scena da compagnie indipendenti. Compagnie indipendenti sono le compagnie che non ricevono sovvenzioni statali ma basano la propria sopravvivenza sugli introiti delle proprie attività. Vengono anche dette compagnie di teatro off. E il teatro off è caratterizzato quindi da una parte dalle economie ristrette, dall'altra da una maggiore vicinanza col pubblico, perché vuoi per i cast meno numerosi, vuoi per gli spazi che vengono abitati dagli spettacoli, alla fine attori e pubblico si trovano l'uno di fronte all'altro, non ci sono grandi distanze da coprire, non ci sono scenografie immense che coprono gli attori, ma c'è proprio il rapporto tra l'attore e il pubblico e questo coinvolgimento, questa massima partecipazione è proprio la caratteristica degli spettacoli del teatro.
Come si caratterizza l'edizione di quest'anno?
È caratterizzata da 11 spettacoli e 6 demo, che sono dei work in progress di circa 20 minuti, divisi in 13 serate. Queste 13 serate sono sparse tra il 10 maggio e il 13 giugno e sono dislocate in 4 teatri di 4 quartieri della capitale: Carrozzieri Notte, Teatro Trastevere, Teatro Sofia, Teatro Basilica. Abbiamo 14 tra prime nazionali e prime romane. E Inventaria poi è anche un concorso, tra altre cose. Un concorso, quindi tutti questi spettacoli e queste demo concorrono per accaparrarsi i premi offerti dalla nostra rete di partner, che cresce sempre di più. Quest'anno siamo arrivati a 40 partner in 15 regioni, quindi in questo modo il festival riesce a sostenere la distribuzione dei spettacoli meritevoli. Già questi 11 spettacoli e 6 demo sono una selezione, 300 candidature ricevute, e queste meritano quindi di essere distribuite e ci penseranno poi i nostri partner a scegliere ciò che loro capisce di più, cosa portare in giro.
Com'è stata la scelta?
Ogni anno diventa sempre più difficile. Noi comunque ci basiamo sul nostro principio, che deriva anche un po' dal nome Inventaria, che richiama l'inventario ma anche la radice latina, invenio, quindi trovare, andare a scovare. Il nostro principio è quello della varietà di linguaggi, cioè noi vogliamo offrire il più ampio ventaglio possibile di generi, di tipo di teatri, di atmosfere, di temi. Quindi l'idea sarebbe che uno spettatore che venisse tutte le sere vedrebbe spettacoli totalmente diversi tra loro, quindi non accomunati da un tema, ma invece proprio un ventaglio, un caleidoscopio di esperienze teatrali.
Come saranno articolati gli spettacoli nei differenti spazi?
Si parte dal 10 al 12 maggio a Carrozzeria Notte. Poi il 21, il 23, il 28, il 29 maggio al Teatro Trastevere e poi chiudiamo dal 7 al 9 giugno al Teatro Sofia e dall'11 al 13 giugno al Teatro Basilica. Il 12 e il 13 giugno saranno le serate delle demo, quindi tre demo a serata di 20 minuti ciascuna si succederanno sul palco del Teatro Basilica, che è tutto gestito.
Ci dai tutti i riferimenti web per il programma?
Il programma si trova sul sito www.dovecomequando.net. Anche su Facebook c'è l'evento, il Festival Alimentare 2024. E annuncio anche che dobbiamo ancora metterlo a regime, però presto ci sarà come fonte di informazione anche un canale Telegram con chioccio la compagnia Dove Come Quando. In questo modo si potranno ricevere molto più facilmente le notizie, gli aggiornamenti, anche proprio, non dico live, ma insomma, su tutto il festival.
Un bilancio, visto che siamo alla 14ª magari dell'ultima edizione?
Noi siamo molto contenti. Io posso fare un duplice bilancio. Il bilancio della parte organizzativa ci vede in costante crescita, appunto dicevo, dal punto di vista delle realtà coinvolte, che sempre più spesso sono loro a contattarci per entrare in quella che vedono come una rete molto virtuosa di realtà indipendenti italiane. E dal punto di vista artistico io noto una crescita verso l'alto non solo di quello che viene proposto dal festival, ma anche di quello che purtroppo viene selezionato, ma diciamo, la concorrenza è veramente molto fitta. Questo mi fa anche pensare sullo stato generale del teatro indipendente italiano, che quando non si appoggia sulle tematiche di moda, su quello che è un po' lo scontato, emerge sempre con grande forza. Noi ci stiamo di proporre quello.
14ª edizione di Inventaria, la festa del teatro off a Roma in quattro teatri dal 10 maggio al 13 giugno 2024. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Pietro Dattola. A presto!
A presto, grazie!
Con Gloria Sapio, direttrice artistica di Paesaggi, Portraits on Stage, l'arte dialoga con il paesaggio. In 8 comuni della Valle dell'Aniene, dal 12 maggio al 14 giugno 2024, ben trovata.
Sì, grazie. Vorrei però specificare che Portraits on Stage poi ha anche un'altra parte, di cui magari poi spero di poter parlare in seguito, e quindi il festival non si ferma al 14 giugno, ma va avanti fino al 28 di luglio. La prima parte si chiama Paesaggi, mentre l'altra poi si chiama Arte in Cammino.
Come si caratterizza il programma?
Si chiama Paesaggi, perché Portraits on Stage riguarda il rapporto tra l'arte figurativa e l'arte dal vivo, quindi è un festival multidisciplinare, troviamo danza, teatro, musica che dialogano con l'arte figurativa. Paesaggio è un titolo che abbiamo mutuato da quel mondo e quindi è effettivamente perché questa prima parte del festival dialoga maggiormente con il territorio e quindi ci sono più iniziative che coinvolgono direttamente associazioni del territorio, ma anche scuole, anche gli studi degli artisti. Infatti particolarmente importante secondo me è proprio questa iniziativa che facciamo, che si chiama Porte Aperte e che apre le porte degli studi storici oppure degli studi contemporanei dei pittori che ancora lavorano nella Valle dell'Aniene, che hanno lavorato nella Valle dell'Aniene, e sono tanti e sono anche molto importanti. Quindi noi li apriamo facendo all'interno dello studio una performance, un reading, un pezzo musicale, eccetera. Per noi è molto importante questo coinvolgimento del territorio e partiamo proprio con quello per poi dopo proporre invece una rassegna che è propriamente di spettacoli, ecco, di performance. Quindi partiamo con un'iniziativa che si chiama Young Portraits. Diciamo che questa parte coinvolge anche molto i giovani, ci sono le scuole, ci sono gli istituti del territorio. Questa prima iniziativa si chiama Young Portraits, è un format che condividiamo con Teatri d'Imbarco di Firenze, è organizzato da una giovanissima under 30, artista ovviamente, che appunto chiama a raccolta i suoi amici che sono artisti, guarda caso proprio di arte figurativa ma anche di musica, è un contenitore multidisciplinare e quindi ci sarà questo Young Portraits, protagonisti giovani con un aperitivo, con delle esposizioni di arte, si può anche comprare ovviamente la loro arte con degli spettacoli.
Com'è stata la scelta artistica?
Non è facile comporre un festival come Patriots on Stage perché propone ogni anno questo tema, quindi ovviamente noi lo sviluppiamo, lo articoliamo in tante forme di arte diverse, cioè sono molte sfaccettature, però non è semplice perché andiamo dagli spettacoli che riguardano direttamente, chiamano in causa proprio, non so, la vita dei pittori, per esempio, dei movimenti artistici, a delle cose che hanno un rapporto molto più fisico, ecco, con l'arte, tipo per esempio delle performance dal vivo. E ogni anno, insomma, cerchiamo di trovare anche delle cose molto diverse fra loro, proprio per incuriosire il pubblico e mostrare tutte le sfaccettature possibili. Quest'anno, andando avanti, ci sono delle cose molto interessanti, ne dico una fra le tante, che è la presenza della famiglia d'arte Cuticchio, che porta uno dei cavalli di battaglia degli spettacoli più classici dell'opera dei Pupi, che è la Pazzia d'Orlando. E lì siamo di fronte veramente a delle opere d'arte, delle sculture in essere, ecco, perché i Pupi sono veramente delle opere di artigianato artistico straordinarie, poi questi sono Pupi anche antichi, quindi c'è tutto un plus valore. E appunto cerchiamo di mettere insieme elementi di tradizione invece con la contemporaneità. Mi viene in mente per esempio che nel 18 di maggio alla Villa Dorazzi, perché poi andiamo anche in luoghi molto interessanti, molto belli, e quindi alla villa del poeta latino Orazio ci sarà la performance di Officine Papage con Marco Pasquinucci, che si chiama L'imbarazzo dell'infinito, ed è una cosa che prende spunto sulla creazione dell'alter ego dell'uomo, cioè l'alter ego meccanico. È un tema molto sentito, perché si sta parlando tanto di intelligenza artificiale, quindi nelle fattezze dell'uomo c'è in realtà una macchina, è una macchina, un'intelligenza appunto artificiale, un robot che è di per sé una specie di scultura replica dell'uomo. È una performance tra l'altro fatta per pochissimi spettatori, perché questi spettatori interloquiscono direttamente con questa intelligenza artificiale. Poi abbiamo cose più classiche come un reading di un inedito di Antonio Sanna, che è pittore, una figura multidisciplinare in sé, perché lui è un poeta, è un pittore, è un attore, tra l'altro famosissimo doppiatore, perché è la voce di Antonio Banderas. Beh, lui mette tutte queste cose insieme per proporre il diario di un viaggio interiore, e ovviamente lo farà circondato dalle sue opere. Parlavo della collaborazione con i giovani, per esempio abbiamo una collaborazione sia con l'Istituto di Olevano Romano, che diventa un po' il nono paese che si aggiunge agli altri otto che fanno parte della rete di Portrait on Stage, e si chiama Ritratto dell'artista da giovane, ed è frutto di un lungo percorso laboratoriale sul podcast e sul discorso dell'arte. Cos'è l'arte? Cos'è l'arte adesso tra appunto realtà aumentata e codici QR? Poi abbiamo molto interessante, sempre parlando di cose fatte proprio per il festival, c'è una collaborazione con un'associazione di Tivoli che si chiama Liberi di fare sport, che è un'associazione di diversamente abili, e questi ragazzi fanno un'esposizione delle loro opere, quindi si parla di arte come mezzo di raccordo tra diverse realtà, tra cui anche quella delle problematiche legate appunto alla diversità.
Ci dai tutti i riferimenti web per il programma?
Abbiamo il nostro sito che è www.settimocielo.net. Volevo dire che poi la seconda parte, Arte in Cammino, invece si apre proprio con un debutto nazionale che è un nuovo lavoro di Alessandro Sesti, e poi ci sono delle cose internazionali, abbiamo collaborazioni col Cile, abbiamo collaborazioni con artisti che vengono dalla Francia, da Israele, dalla Russia, quindi abbiamo veramente un programma estremamente vario e estremamente stimolante.
Paesaggi, Portraits on Stage, l'arte dialoga con il paesaggio, 8 comuni della Valle dell'Aniene, dal 12 maggio al 14 giugno 2024. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Gloria Sapio. A presto!
A presto!
Eccoci all'agenda per gli appuntamenti della settimana con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone.
Ciao a tutti, buon pomeriggio in questa nuova settimana del Teatro Romano, che offre un po' di spunti, qualcosa insomma che si lascerà apprezzare durante la settimana. Cosa resta della settimana? Insomma, ecco, via via, pian piano la stagione sta avvolgendo verso la sua fase conclusiva. Ma andiamo a vedere, insomma, che cosa ci resta in questa settimana, posto che insomma ci sono anche dei festival che iniziano in questa settimana e costituiscono un po', diciamo, il fine stagione di Roma. E quindi, insomma, materiale per noi. Allora, per quanto riguarda il nostro amato Teatro Tor Bella Monaca, questa settimana segnalo che da venerdì a domenica 17-19 maggio c'è un testo di Veronica Liberale con la regia di Pietro Lesiba che si chiama Pane, Latte e Lacrime. È una storia ambientata proprio a Roma, piazzale del Verano, quartiere San Lorenzo. C'è Alvise Trevisan, il dottore per tutti nel quartiere, che aspetta davanti al banco di fiori l'arrivo delle sue proprietarie. Insomma, le urla dei fiorai del Verano, insomma, una Roma, un affresco di una Roma popolare negli anni 40, durante il fascismo, durante la guerra, che emerge da questo spettacolo. Quindi 17-19 maggio, Teatro Tor Bella Monaca. Segnalo che sia al Teatro India che al Teatro Argentina continuano due spettacoli già, insomma, segnalati la settimana scorsa: Una giornata fatale del danzatore Gregorio Samsa con Lorenzo Gliese, fino al 19 maggio, dedicato appunto all'opera di Kafka, con la cura di Eugenio Barba e Giulia Farley. Mentre invece fino al 19 maggio al Teatro Argentina continua L'arte della commedia di Edoardo De Filippo con la regia adattamento di Fausto Russo Alesi. Questo per quanto riguarda, insomma, le rimanenze della settimana precedente. Mentre invece al Teatro Cometa Off, che segnaliamo sempre con piacere, va in scena un lavoro da questa sera fino al 19 di maggio, Una storia quasi vera, ci viene detto, Il simulatore, scritto e diretto da Verusca Rossi e Riccardo Scaramoni, che portano in scena la storia di un ragazzo, Teo, poco più che ventenne, che è in carcere per l'omicidio del padre che ha confessato. Ma dopo la colpevolezza cade un sonno profondo, non ha più stimoli. Quindi chiaramente viene messo nel reparto ospedaliero del carcere, il medico che lo ha in cura crede che sia un simulatore, e proprio all'interno del sonno, cioè di indagare, insomma, cosa realmente fosse accaduto al momento dell'omicidio. Quindi interessante, insomma, questo piccolo noir dal 14 al 19 di maggio al Teatro Cometa Off. Procediamo, perché questa settimana comincia un festival, l'edizione 2024 di Futuro Festival al Teatro Brancaccio, il Festival Internazionale di Danza e Cultura Contemporanea, che in 10 giorni, dal 17 al 26 maggio, porterà in 6 location diverse della città 150 artisti che provengono da varie parti d'Europa e del mondo, insomma Italia, Belgio, Cuba, Danimarca, Regno Unito, Spagna. Quindi, insomma, direi che assolutamente non possiamo tacerne. Si apre proprio il 17 maggio con una incursione urbana a Piazza Vittorio Emanuele, che vede proprio 100 danzatori e poi, insomma, arriveranno i vari spettacoli un po' più contenuti, insomma i 100 danzatori saranno soltanto il primo giorno, ma appunto in tutti i luoghi attorno: Teatro Brancaccio, Piazza Vittorio, Teatro Brancaccino, il parco di fronte al Teatro Brancaccino, peraltro, che non ricordo precisamente un mausoleo all'interno, ma in questo momento mi sfugge di cosa si tratta. Insomma, tutto il quartiere Esquilino, Palazzo Nerulana, partecipano di questo festival, appunto, urbano e radicato in tutta la città. Per vedere poi il programma completo dei vari spettacoli, invito appunto a controllare sul sito, dove ci saranno tutte, insomma, le informazioni del caso, e appunto teatrobrancaccio.it ci saranno, insomma, le informazioni. In realtà c'è proprio futurofestival.it, ecco, c'è un sito dedicato dove vedere il programma completo. Poi, allora, altra rassegna che comincia all'Argo Studio, la quinta edizione di Over, Emergenze Teatrali, con per sostenere compagnie emergenti, 17-19 maggio, anche qui all'Argo Studio, quindi siamo anche qui nel weekend. Saranno in scena 4 spettacoli, tra i quali verrà scelto la produzione dell'anno prossimo, e lo spettacolo che scorso anno è risultato vincitore. Si tratta di Ridicola di Anna Maria Troisi, in scena proprio il 17, venerdì 17, monologo liberamente ispirato al sogno di un uomo ridicolo di Dostoevskij, la storia di una prostituta, una donna addolorata che insomma nasconde il dolore negli occhi, il dolore del mondo, negli occhi dietro la vergogna e l'inadeguatezza della sua condizione. Poi, appunto, il 18 maggio sarà la volta di Angelo Tronca con Moby Dick, Edoardo Rivoira con Bimbo Astronave, il 19 poi chiuderà Carlo Geltrude con Cantanti e Fraume Teatro con Camise Pierre, credo una cosa del genere, non saprei pronunciarlo, ma dovrebbe essere qualcosa del genere. Mentre poi al Teatro Basilica sarà in scena, nel centenario dell'assassinio di Giacomo Matteotti, Maurizio Donadoni, che riporta in scena il suo Matteotti Medley, che ricorda il deputato socialista rapito e ucciso dai fascisti il 10 giugno 1924, e lo fa a partire dal 15 maggio fino al giorno 19. Procedo ancora oltre, perché dobbiamo andare anche alla Fortezza Est, dove va in scena l'ultimo spettacolo della stagione, un testo di Alice Bertini, che sta in scena insieme a Matteo Lauro, Bentoleggi, Federico Gatti, Edoardo Rinaldi. Si tratta di Contratto, dialogo per un rapporto di coppia. È uno spettacolo appunto firmato dalla compagnia Poveri Comuni Mortali dal 16 al 18 di maggio. Porta in scena una storia d'amore, la compagnia vissuta oggi, e sposta il punto di vista sugli individui e sulle dinamiche della relazione di coppia. C'è una donna, c'è un uomo, sono uniti dall'esigenza di un legame, che non è un legame d'amore, ma un legame giuridico. Non hanno una fede, il simbolo d'amore è sostituito da un contratto, e quindi insomma chiaramente c'è tutta la burocrazia dell'amore dietro questa storia. 16-18 di maggio al Teatro Fortezza Est. Ancora, perché al Teatro Porta Portese 14-15 maggio va in scena questo testo di Anna Segre, cioè in realtà un testo tratto dal libro A Corpo Vivo di Anna Segre, che si chiama Cerniera. In scena c'è tra il Circo del Desiderio, magie, numeri di sparizione, acrobazie verso l'irraggiungibile. Questo è appunto il lavoro firmato da Cristian Angeli e Giuditta Cambieri, che sarà in scena lei stessa, insomma, Teatro Porta Portese, per questo lavoro simbolico che andremo a vedere appunto il 14 e 15 di maggio, precisamente oggi e domani. Ancora segnalo Arma Teatro, perché dalla secca 17 maggio, che è venerdì, andrà in scena questa riedizione del Don Chisciotte della Mancia di Miguel de Cervantes, di e con Andrea Iarlori, la vita, l'avventura, la morte di Don Chisciotte. In questo spettacolo si chiama È la paura che non ti fa vedere bene. Chiaramente Don Chisciotte è stato attraversato spesso da versioni varie, e è difficile, appunto, ci dice Iarlori, riassumerlo. Ci potrebbe cercare di dire che insomma tutti ci raccontiamo l'esistenza e le nostre azioni immaginandole nei modi più diversi, e ci troviamo a fare i conti con la realtà e la disillusione. Questa è appunto una storia che riguarda ognuno di noi. Non a caso parliamo probabilmente uno dei più grandi romanzi della storia letteraria mondiale, e romanzo che tra l'altro apre la storia del romanzo europeo. Quindi 17 maggio, Arma Teatro, Prati, e Andrea Iarlori con È la paura che non ti fa vedere bene. Poi invece continua il Festival Inventaria, che questa settimana cambia di palcoscenico. Ha chiuso, diciamo, la scorsa settimana le Carrozzerie Notte e si ferma per qualche giorno, riprendendo poi inizio di settimana prossima, il 21 di maggio, quando insomma ritorneremo anche noi, quindi ne parleremo poi la settimana successiva, e riprenderemo al Teatro Trastevere. L'appuntamento che insomma mi è costretto da ricordare maggiormente questa settimana probabilmente è quello del Teatro Fascello. Dal 14 al 19 di maggio Pier Paolo Pasolini, non lui stesso, perché sono morto da un bel po' di anni, nel 1975 per precisione, ma lo spettacolo, questo è il tempo in cui appendo la grazia con Gabriele Portoghese, spettacolo di Fabio Condemi che abbiamo già avuto modo di vedere negli scorsi anni, una biografia onirica e poetica di Pasolini attraverso non tanto i suoi testi letterari ma attraverso le sue sceneggiature, cercando appunto di vedere un po', di intravedere il personaggio Pasolini, le sue caratteristiche più preminenti attraverso appunto il suo sguardo cinematografico, che avviava a diventare sguardo cinematografico. Quindi ripetiamo, questo è il tempo in cui attendo la grazia, dal 14 al 19 maggio al Teatro Pascelli. E l'ultimissimo appuntamento che andiamo a ricordare è quello con gli Young City, il programma della rassegna multidisciplinare del Centrale Preste, che questa settimana presenta a ingresso gratuito venerdì 17 maggio alle ore 21 un spettacolo firmato e interpretato da Francesca Astreng, Mi manca Van Gogh. Siamo all'interno di una visita guidata in un museo. Il commento ad un quadro di Van Gogh da parte di una giovane guida turistica si trasforma in un flusso di coscienza che va a tessere un legame tra la vita dell'artista olandese e l'esperienza appunto di un'amica d'infanzia della narratrice. Sono storie distanti, ma la violenza e il rapporto con la società, con le scelte che si fanno, evidentemente rendono queste due storie molto vicine. E con questo è tutto.
Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa.
Il martedì alle ore 14.
Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.